considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto all'ultima puntata della settimana della vostra trasmissione preferita, io spero. Tra poco vi presento il nostro ospite, ma prima, perché se non lo faccio adesso finisce che non riesco a farlo mai più. Quando vi dico che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013, lo dico perché così andiamo in diretta e mentre siamo in onda. C'è poi un'altra mail che è diretta @popolarenetwork.it, sempre mentre sono in onda. E poi io vi racconto sempre che c'è anche un'altra mail, armadillo@radiopopolare.it, dove mandarmi delle cose, dei contributi, dei pensieri. Ecco, così ha fatto Emanuele Galesi, che ha scritto ormai parecchi giorni fa dicendo: buongiorno Cecilia, sono giornalista abbonata alla radio, mi permetto di disturbarti per questo motivo. Forse hai visto che a Brescia ogni volta che si scava o si guarda sotto il tappeto, la Tava Calcinato, l'autostrada della Valtrompia o la Caffaro, saltano fuori montagne di veleni sotterrati negli ultimi decenni. Ebbene, ho scritto a riguardo una breve novella, te la mando perché mi sembra nelle tue corde e in quelle dell'armadillo. Qua la situazione è drammatica, tutti sanno, tutto resta uguale, forse per scuotere la gente serve un linguaggio diverso, per questo ho pensato a questa novella. E quindi io ho chiesto a Giampiero Kesten di leggermi questa breve novella e ascoltiamola insieme.
Nel paese di Si sapeva, una novella di Emanuele Galesi. C'era una volta un paese lontano. Si chiamava Si sapeva e i suoi abitanti erano i più fortunati di tutti perché sapevano sempre già tutto e non temevano sorprese. Accadde un giorno che nel villaggio di Scalcinato gli operai stavano posando le rotaie per un gran treno veloce. Scava qua e scava là. Da sotto la terra saltò fuori un'enorme cacca velenosa, così velenosa che nemmeno i laboratori più moderni e gli scienziati più prestigiosi riuscirono a capire che cosa ci fosse dentro. Un operaio, venuto da fuori, si mise a gridare a tutti di stare attenti alla caccona, ma subito il sindaco e gli abitanti lo rassicurarono. «Tranquillo, si sapeva che era lì sotto. Non ti eri accorto della bella puzza che c'è sempre qui a Scalcinato?» Al che l'operaio si sentì sollevato e pensò: «Oh, come sono fortunati qui nel paese di Si sapeva!» E quando poi il gran treno fu pronto, tutti poterono vedere che non serviva proprio a niente, che sacchi e sacchi di soldi erano stati portati via e che gli alberi erano stati sostituiti da piloni di cemento, e furono ancora più contenti, perché anche quello si sapeva. Accade poi che nel villaggio di Villa Marcina si stava costruendo una nuova strada, e scava di qua, e scava di là, anche stavolta saltò fuori non una, ma un bel gruppo di caccone velenose che se la spassavano sottoterra. Ed erano così tante queste caccone che tutti i villaggi attorno a Villa Marcina ne erano pieni. Talmente pieni che bastava piantare un bastone nel terreno che subito schizzava gioioso un liquido marrone velenoso. Qualcuno penserà: poveretti, ma si sbaglia. Perché gli abitanti accorsero sotto gli zampilli per giocare a bagnarsi a vicenda, come bambini felici con i palloncini d'acqua. Ed erano ancora più felici perché si sapeva che quella cacca c'era. E quando la nuova strada fu pronta e si vide che non serviva a niente, che tanto asfalto era stato spalmato inutilmente e che sacchi e sacchi di soldi erano stati portati via, tutti furono ancora più contenti. Perché? Ma perché si sapeva. Le fortune degli abitanti di Si sapeva non finiscono però qui. Un giorno, per esempio, i gendarmi a cavallo arrivarono davanti a una fabbrica della città di Vescia e la fecero chiudere perché l'acqua delle case vicine era diventata giallastra, puzzolente, e la gente che la beveva si ammalava. Ma quando gli abitanti videro i gendarmi, si pararono loro davanti per fermarli. «Che fate?» esclamarono. «Si sapeva che questa fabbrica produce cacca e si sapeva che ce la beviamo tutti i giorni e ne siamo ben lieti». Allora i gendarmi se ne tornarono in caserma e quando videro il comandante gli dissero che gli abitanti di quel paese erano proprio fortunati a sapere già ogni cosa e si misero a implorarlo. «Non ci trasferisca mai in altre caserme, si sta così bene qui a si sapeva». Insomma, ogni volta che si scavava da qualche parte, ogni volta che si guardava sottoterra o sott'acqua, la cacca velenosa saltava fuori e a si sapeva iniziarono pure a respirarla, tanto si era propagata. Al che il sindaco convocò una grande assemblea da cui tutti uscirono ancora più contenti di prima, facendo un bel sospiro di sollievo. All'unisono. E come mai? Ma è naturale, perché si sapeva. Venne infine il giorno della festa solenne di si sapeva e tutte le strade furono occupate da tavolate in cui gli abitanti mangiavano e bevevano. Giunsero anche diversi ospiti da paesi stranieri, accorsi per ammirare le fortune di si sapeva. Quando i loro piatti furono riempiti, li guardarono con un certo imbarazzo. «Ma questa è cacca, e dalla puzza sembra pure velenosa», disse la sottosegretaria del paese di Spetta e Spera, ma fu subito interrotta dal presidente di si sapeva. «Certo che è cacca, si sapeva», disse orgoglioso. «Proprio per questo ce la mangiamo così volentieri». E dai tavoli si levò una gran risata e tutti continuarono ad abbuffarsi di quella gustosa caccona, felici di essere i più fortunati di tutti nel paese di si sapeva.
Allora grazie a Emanuele Galesi per questo insomma suo amaro racconto che, come ci diceva nella sua mail ad armadillo@radiopopolare.it, cercava in qualche modo di insomma scuotere le persone. A proposito comunque di Brescia, fatemi dire che Brescia non smette mai di sorprenderci, perché i cacciatori hanno oggi indetto una manifestazione praticamente contro i carabinieri forestali, che sapete in questo periodo sono mobilitati a proposito dell'operazione Pettirosso, quindi contro bracconaggio e via di seguito. Ebbene, hanno fatto pure una manifestazione e siamo, se non fosse tragico, al ridicolo. Ma ho fatto aspettare tantissimo il nostro ospite di oggi, che saluto tantissimo, Simone Pavesi, il responsabile della moda Animal Free di LAV, Lega Antivivisezione. Buongiorno Simone.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie per la tua pazienza. Senti,
ci mancherebbe altro, avrei delle cose da dire sul si sapeva e anche su Brescia, volendo, che si collegano alla mia presenza qui oggi.
Certo, puoi dirle naturalmente, adesso ci agganciamo. Io in realtà ti ho invitato perché LAV promuove proprio in questo fine settimana una campagna a proposito dei visoni, perché dobbiamo ricordare che cosa è successo a proposito dei visoni e degli allevamenti, vero Simone?
Sì, perché esattamente mi ricollego, si sapeva benissimo che i visoni sono animali suscettibili ai coronavirus, compreso il nuovo coronavirus, quello che nell'uomo provoca il Covid-19, perché da un anno a questa parte, con l'inizio della pandemia, si è diffuso anche negli allevamenti di visoni allevati esclusivamente per la produzione di pellicce. Questi allevamenti il virus ha potuto evolvere e subire delle mutazioni che poi si sono ritrovate anche in alcune varianti in migliaia di persone in Europa, quindi un problema ulteriore per la salute pubblica dovuto alla presenza di allevamenti, per far cosa, allevamenti di pellicce. Brescia è una delle province italiane dove c'è ancora per esempio un allevamento di visoni.
Eccola
per questa
qua.
Finalità.
Brescia, la bellissima,
ricollega il tutto.
Bellissima Brescia, che amiamo moltissimo, e poi però purtroppo certe volte sembra un buco nero in cui si precipita. Vabbè, scusa la dissertazione.
Però fortunatamente siamo riusciti a ottenere qualche risultato dopo mesi e mesi di battaglie iniziate da subito lo scorso anno con l'inizio dell'epidemia di coronavirus anche negli allevamenti di visoni, e almeno per quanto riguarda l'Italia siamo riusciti ad arrivare a ottenere un divieto di allevamento, seppur temporaneo. Cosa significa? Che per la prima volta in Italia è saltato un ciclo di produzione, quindi l'industria della pellicceria ha dovuto fermarsi, non sono state fatte fare le riproduzioni dei visoni nel 2021, il che ha significato che abbiamo evitato di far nascere oltre 40.000 cuccioli di visoni, altrimenti poi destinati ad essere uccisi per la produzione di pellicce, e allo stesso tempo ovviamente abbiamo ridotto sensibilmente la possibilità che in questi allevamenti potesse innescarsi una un'infezione, certo, di coronavirus, quindi un focolaio, perché più animali ci sono chiaramente più aumenta la probabilità che si possa formare un focolaio.
Senti Simone, ti fermo un secondo, perché vorrei che i nostri ascoltatori tutti si concentrassero, siccome abbiamo tutti la memoria un po' labile, mi viene da flebile, mettiamola così, si concentrassero invece sulle immagini che sono girate non solo sui social ma su tutti i giornali dei milioni di visoni uccisi in Nord Europa, dove lì c'è una produzione altissima, ahimè.
Sì, anche in Italia è capitato, perché per esempio proprio lo scorso anno un allevamento focolaio individuato qui in Italia, in Lombardia, provincia di Cremona, comunque siamo sempre in questa zona qua, sì. 26.000 visoni sono stati abbattuti, che erano presenti in quella struttura lì, tutti i 26.000 visoni sono stati abbattuti perché era stato intercettato un focolaio di coronavirus. Attualmente in Veneto, in provincia di Padova, dove c'è un altro allevamento già certificato come focolaio dal mese di aprile, è pendente una ordinanza di abbattimento dei 3.000 animali che sono presenti. Poi adesso c'è in corso un contenzioso tra allevatore e l'AS locale, però di fatto è conclamata che l'infezione all'interno di quella struttura, quindi siamo in presenza di un secondo focolaio. Sì. Poi ci sono altri allevamenti sparsi quella in Italia, tra Lombardia, Emilia Romagna e uno anche in Abruzzo.
Che sono però pochissimi in realtà gli allevamenti in Italia, questo punto, o no?
Sì, ad oggi siamo rimasti a 5 allevamenti attivi, il sesto è appunto questo, il focolaio, sì, che è in attesa di fatto di abbattimento. Se paragoniamo la situazione attuale rispetto a quella degli anni 80, quando c'erano quasi 200 allevamenti di animali per la produzione di pellicce qui in Italia, è evidente che tutta questa industria sta seguendo un declino storico importante, dovuto alla maggiore sensibilità da parte dei consumatori italiani, ma in generale della società occidentale, rispetto a questo tipo di produzioni, per cui oltre alle vendite di pellicce sempre in diminuzione, è diminuita anche evidentemente anche la produzione, quindi oggi in Italia abbiamo solo 5 allevamenti di fatto.
Sì. Senti una cosa, Simone Pavesi, ma allora noi abbiamo, ci hai detto appunto, ci hai ricordato come il ministro Speranza, che è il ministro della salute, ha bloccato il ciclo produttivo fino al 31 dicembre 2021.
Esatto, ma vogliamo,
certo, però ti fermo ancora, siccome abbiamo qualche minuto possiamo, come dire, anche approfondire alcuni aspetti. Vogliamo ricordare come sono fatti questi allevamenti di visone? Vogliamo ricordare che ad esempio il visone è un animale acquatico, anche se uno non ci può credere?
È un animale semiacquatico, perché vive in prossimità di fiumi e laghi, quindi è un abile nuotatore, così come anche un abile corridore e arrampicatore sugli alberi. È un animale carnivoro e predatore, e di natura vive normalmente isolato dai propri simili, quindi possiamo immaginare qual è la sua situazione di vita all'interno di un allevamento intensivo, dove è rinchiuso in piccole gabbie di rete metallica di pochi centimetri quadrati, dove magari deve condividere la gabbia insieme ad altri due o tre suoi simili, e comunque a stretto contatto con altre migliaia di divisioni tutti insieme, per cui pensiamo anche solo i rumori, le voci, gli odori che sentono questi animali, che normalmente in natura non dovrebbero sentire, per cui lo stress che subiscono, sì, il forte stress che subiscono, da qui episodi evidentemente di aggressioni all'interno delle gabbie, situazioni di comportamenti stereotipati dovuti alla sofferenza, situazioni di animali morti insieme ad animali vivi, è quello che abbiamo anche documentato nello scorso anno. anno diffondendo delle immagini di allevamenti italiani per dimostrare che non sono solo quelli gli allevamenti cinesi, come di solito si circola su internet, non è che sono i cinesi cattivi, sono queste tipologie di allevamenti ovunque nel mondo, anche nella nostra come dire più civile Europa, in realtà al di là di quelle che sono le regolamentazioni delle leggi piuttosto che degli standard fatti che si è data la stessa industria, la situazione di questi animali è identica, quindi situazioni di privazione, situazioni di sofferenza, e per questa ragione chiediamo nuovamente, ci appelliamo nuovamente al nostro governo, al nostro Parlamento, affinché, data anche la situazione pandemica, quindi anche il contesto di necessità di tutela della salute pubblica, e visto il provvedimento che è già vigente di un temporaneo divieto di allevamento, fare un passo in più nella direzione di maggior rispetto verso gli animali e anche di maggior tutela della salute pubblica, vietando definitivamente questi allevamenti, perché veramente certo, non è possibile che sì, ancora oggi ci siano allevamenti per la produzione di pellicce.
Ecco, peraltro, scusa, in Europa ci sono paesi che l'hanno già abolita, diciamo, l'hanno già proibito, o sarebbe l'avanguardia?
Ce ne sono sempre di più, l'Italia è indietro su questo, diversi paesi europei hanno già vietato, anche in epoca pre-pandemica, quindi al di là della questione Covid e visioni, questi allevamenti l'hanno fatto sulla base di motivazioni etiche e utilizzando come base giuridica anche quella che è la normativa vigente a livello europeo, perché oggi è possibile, non è una cosa illegale, come dire, che va contro le regole europee, è previsto dalla stessa direttiva europea che regolamenta in generale l'attività di allevamento, che uno Stato membro possa vietare una specifica forma di allevamento, se dimostrato che le modalità in cui sono stabulati gli animali comportano dei gravi danni al benessere animale.
Sì.
E questa cosa, per quanto riguarda almeno gli animali allevati per questa tipologia di produzioni, è più che conclamata.
Senti, Simone Pavesi scrive, Max, e dice, le chiedo se può fare un appello alla politica in primis, ma anche ai cittadini rispetto a questa denuncia. Ecco, difatti questo è un po' quello che voi fate domani e dopo.
Lo faremo, lo facciamo sempre tutti i giorni domani, in questo fine settimana ancora di più, perché saremo in piazza il 23 e 24 di ottobre in diverse piazze in Italia. Sul sito lav.it è possibile vedere dove saremo, per poter venire, così invitiamo tutti i cittadini a venire a firmare la nostra petizione rivolta proprio al ministro Speranza, affinché decida definitivamente per un divieto permanente a questa forma di allevamento. Il 31 dicembre scadrà la temporanea sospensione, bisogna far sì che dal 1 gennaio questi allevamenti debbano chiudere in modo definitivo.
Senti, una delle cose per cui le persone sono molto sensibili, ed è giusto naturalmente che sia così, è così, però chissà quanta gente va a spasso. In realtà mi sembra di aver letto, correggimi se sbaglio, in realtà i livelli occupazionali rispetto a questi allevamenti non sono molto forti.
Non ci sono dei livelli occupazionali, si tratta semplicemente di aziende agricole a conduzione familiare, per cui non stiamo parlando delle grandi aziende industriali, qui stiamo parlando di aziende agricole che al massimo hanno uno o due addetti stagionali e nulla più, quindi stiamo parlando di fatto di 5 allevatori formalmente, non è che sia un'operazione impossibile da fare da un punto di vista normativo, da un punto di vista eventualmente anche di sostegno e supporto, l'accompagnamento verso la dismissione di queste strutture, perché di fatto ci sono tutte le possibilità per farlo, ma manca solo la volontà politica.
Ecco, avete, non so come dire, sentore, si capisce se il ministro Speranza riesce a fare da ariete rispetto a qualcosa che forse riguarda anche un altro ministero? Cioè, lui si può occupare della questione, come dire, focolai?
In realtà il Ministero dell'Agricoltura si è già espresso, e questo è stato un primato del nostro paese, perché non era mai capitato nella storia della Repubblica Italiana che un Ministro dell'Agricoltura si esprimesse in sede europea. È stato nel Consiglio Europeo dell'Agricoltura che si è tenuto a giugno, e il Ministro Patuanelli ha sottoscritto un impegno da parte proposto da Austria, Olanda, e sottoscritto da altri 10 paesi europei, di impegnare la Commissione europea affinché avviasse un'iniziativa legislativa per vietare questi allevamenti in tutta Europa. E dichiarazione del ministro Patuanelli è stata quella che questi allevamenti non hanno più ragione di esistere. Okay. Dal ministro della Salute invece, a distanza di oltre quasi 2 anni di fatto che di nostri solleciti rispetto a questa problematica, vedo una 30 di lettere formalmente scritte per rappresentare tutta una serie di cose, evidenze scientifiche, provvedimenti adottati da altri governi, eccetera. Non abbiamo mai avuto un riscontro ufficiale, formale o informale da parte del ministro, che non ha mai speso una parola pubblica riguardo alla questione dei visoni. Ha fatto sì questa ordinanza di divieto temporaneo, sì, di riproduzione, però non si è mai espresso su quello che dovrebbe essere il futuro, o meglio quello che non dovrà essere il futuro, certo, di questi allevamenti.
Certo, quindi insomma diciamo che l'iniziativa di questa settimana, che è solo l'inizio, mi viene da dire, della sollecitazione a fare una scelta che io definisco una scelta di civiltà, perché oltre alla questione pandemica c'è proprio un oggettivo anacronismo, no?
La nostra istanza si basa proprio su questo: gli allevamenti pellicce non devono chiudere semplicemente perché ora, per la questione del coronavirus, possono nuocere alla salute delle persone. Certo. Gli allevamenti di pellicce devono chiudere perché fanno male in primis agli animali, e non è accettabile che oggi si debbano ancora allevare e uccidere animali per ricavarne pelliccia. Questa dovrebbe essere la motivazione principale, che è la stessa sulla base della quale altri stati membri hanno già vietato negli anni questa forma di allevamento, molto prima di quanto potrebbe fare l'Italia domani.
L'ultima domanda, Simone Pavesi, c'è anche una raccolta firme? No, per ora no, per ora vi fermate a andare in piazza?
Sì,
in qualche modo.
Da domani iniziamo a raccogliere firme in piazza, c'è una petizione dedicata per la campagna Voce ai Visoni, e quindi con forti del consenso dei cittadini, perché oggi non abbiamo più bisogno di convincere i cittadini a stare dalla nostra parte. I consumatori, i cittadini in generale, hanno ampiamente espresso la propria opinione rispetto a queste forme di sfruttamento degli animali, anche modificando i propri comportamenti di acquisto. Questo ce lo dicono i dati di mercato su quelli che sono i prodotti di pellicceria.
Sì, peraltro noi,
consenso dei cittadini, noi potremo meglio rappresentare l'istanza, certo, del ministro Speranza.
Senti, c'è anche una raccolta online, cioè sul vostro sito si può firmare o non ancora?
Poi partirà anche online, okay. Sì, esatto, sul sito love.it la stessa identica
quindi
petizione.
Quindi seguiamo con attenzione.
Sabato 23, domenica 24 saremo nelle piazze per parlare anche con la gente e spiegare questa nostra iniziativa.
Certo. Senti Simone Pavesi, io responsabile della moda Animal Free della LAV, io ti ringrazio tantissimo, forza Visoni, mi raccomando, povere creature.
Grazie, voce Visoni sempre.
Un abbraccio, alla prossima, ciao. Ciao,
ciao Cecilia.
E intanto io ringrazio ancora Giampiero Kesten, che ha prestato la voce al nostro ascoltatore Emanuele Galesi, che appunto ha scritto quel racconto su il paese il paese di Si Sapeva, e quindi lo ringrazio. Il corvo non ragiona più. Vorrei impiegare questi pochi minuti che ci portano alla fine della puntata per ricordarvi che mancano pochissimi giorni alla fine della raccolta firme del comitato Sì, aboliamo la caccia, che è quella che vuole un referendum per l'abolizione della caccia. Ci dicono che è possibile firmare online anche senza SPID, e ci sono una serie di banchetti, quindi andate a cercarli, mentre non è più possibile firmare nei comuni.
Oh capitan, gli grida il pipistrello. Questa sembra vuole il mare.
Oggi alle 17, quindi tra pochissimo, ai giardini WWF Italia di Milano in via Tommaso Cazzaniga inaugura Crisis Indipendenza Animali con Gabi Scardi, Susanna Ravelli, Nar e Camilla Alberti. È un ciclo di conversazione con artisti e curatrici intorno, insomma, ai temi dell'interdipendenza animale. E ancora proprio oggi, sempre tra poco alle 17.30, inaugura la mostra Selvatici e Salvifici, gli animali di Mario Rigoni Stern, di cui parleremo la settimana prossima, il tutto al Muse, il Museo delle Scienze di Trento, in collaborazione con il MART di Rovereto.
Delle avanti, grida con amor, goodbye. L'elefante buon tempo si asciuga.
Dell'incredibile, a me viene da dire, della sfacciata, della non so neanche come definirla, manifestazione contro i carabinieri forestali che le associazioni venatorie hanno indetto a Brescia, vi ho detto in apertura. È arrivato un comitato, un comunicato firmato da CAPS, CAI, EMPA, GAIA, GOL, Gruppo Intervento Giuridico, LAC, Legambiente, Pronatura, Vittime della Caccia e WWF, che naturalmente sottolineano, insomma, quanto una questione come questa è la prima, diciamo, nella storia, e sottolinea come l'operazione Pettirosso dei carabinieri forestali gestiti da Savoarda ha ancora una volta preso con le mani del sacco parecchi bracconieri con i loro metodi illegali, catturanti pterosi e altri vari uccelli. E come la rabbia di questi manifestanti si è rivolta ai controlli sugli anellini di identificazione degli uccellini che dovrebbero essere dedicati a una vita infame, a fare da richiamo vivo per altri animali.
E non si regge in piedi tra l'acqua.
Ricordando anche il giro di soldi enorme che c'è dietro questo ignobile traffico.
Questa sembra vuole il mare.
Insomma, il mio sdegno credo che sia chiaro. Io saluto come tutti i giorni, mi viene da dire, Fabrizio, Piuma e Ciro, che insomma ascolta con assiduità la trasmissione. Grazie mille. Io vi lascio nel fine settimana con la pagina Facebook Considera l'Armadillo, che rimane sempre aggiornata in ogni momento. E vi do appuntamento a lunedì a partire dalle 16 con un'altra puntata di Considera l'Armadillo. Parliamo con un nostro amico e parliamo di un libro nuovo. Parlo di Massimo Vacchetta e del Centro Recupero Ricci Lanin. Ma proprio per così, io comunque domani mattina vi saluterò dandovi il buongiorno, visto che faccio l'apertura. Buongiorno, buongiorno, buona giornata a tutti da Cecilia Di Lieto, e ora vi lascio con la programmazione. Ciao a tutti.